Vangelo di Gesù Cristo, secondo Luca, capitolo 16, con commento di Padre Lino Pedron.
Diceva anche ai discepoli: un uomo ricco aveva un amministratore e questi fu accusato dinanzi a lui di sperperare i suoi averi. Lo chiamò e gli disse: che cosa sento dire di te? Rendi conto della tua amministrazione, perché non potrai più amministrare. L'amministratore disse tra sé: che cosa farò? Ora che il mio padrone mi toglie l'amministrazione, zappare? Non ne ho la forza. Mendicare? Mi vergogno. So io che cosa farò, perché quando sarò stato allontanato dall'amministrazione, ci sia qualcuno che mi accolga in casa sua. Chiamò uno per uno i debitori del suo padrone e disse al primo: tu quanto devi al mio padrone? Quello rispose: 100 barili d'olio. Gli disse: prendi la tua ricevuta, siediti subito e scrivi 50. Poi disse a un altro: tu quanto devi? Rispose: 100 misure di grano. Gli disse: prendi la tua ricevuta e scrivi 80. Il padrone lodò quell'amministratore disonesto perché aveva agito con scaltrezza. I figli di questo mondo, infatti, verso i loro pari, sono più scaltri dei figli della luce. Commento.
L'Evangelista presenta la condotta di un cattivo amministratore non per insegnarci ad essere ladri, ma per indicarci un comportamento pronto, diligente, astuto nel lavorare per il regno di Dio. L'amministratore è disonesto, ma la sua tattica, la sua destrezza, il suo coraggio di rischiare sono esemplari per coloro che vogliono collaborare al piano di Dio. Questo amministratore non bada ad altro che a mettere in salvo la propria esistenza futura. Egli non esita, è rapido nel pensare e nell'agire, perché il tempo a sua disposizione è poco. Il padrone non è un proprietario di questo mondo e non è mai disposto a rimetterci del suo e tantomeno a lodare l'accortezza di un amministratore disonesto che lo imbroglia. Il padrone è Dio. Fuori parabola viene lodato il discepolo che ricorda che il suo signore lo chiamerà alla resa dei conti, che non vivacchia alla giornata, ma opera con determinazione e coraggio per mantenersi fedele fino alla fine, che perdona e condona tutto ai suoi simili per assicurarsi il diritto alla patria eterna. Allo stesso tempo vengono biasimati i discepoli, i figli di Dio, che si mostrano indecisi e fiacchi nell'agire quando si tratta di occuparsi del loro stupendo destino eterno. Ogni uomo è un amministratore disonesto e sperperone perché si è fatto padrone di ciò che non è suo e lo sciupa scriteriatamente. A questo punto del Vangelo Gesù ci parla dell'uso corretto dei beni di questo mondo, dell'amministrazione concreta della nostra vita. I beni, la vita, sono un dono di Dio da condividere con i fratelli. La chiamata al rendiconto è la morte. La presa di coscienza della propria morte porta a vivere il presente come momento di conversione. Si tratta di capire che cosa fare alla luce del rendiconto finale. L'amministratore ladro fa dipendere la sua vita da ciò che ha. Quello fedele e saggio da ciò che dà. La morte ci fa passare dall'amministrazione dei beni di Dio alla partecipazione alla sua vita. Il paradiso è la casa dove abitano i debitori ai quali abbiamo condonato. La misericordia donata in terra ci verrà ricambiata in cielo. Solo il Padre dona tutto e condona il 100%. Noi condoniamo il 50% e talvolta solo il 20%. Il Signore non loda l'amministratore disonesto perché ha rubato, ma perché dona i beni del suo padrone, secondo l'insegnamento ricevuto nelle pagine precedenti del Vangelo. Amate i vostri nemici, fate del bene e prestate senza sperarne nulla. Il vostro premio sarà grande e sarete figli dell'Altissimo, perché Egli è benevolo verso gli ingrati e i malvagi. Siate misericordiosi, come è misericordioso il Padre vostro. L'importante è utilizzare la vita presente per arricchire davanti a Dio con l'elemosina, invece di accumulare tesori per sé. L'unica maniera per riscattare l'ingiusta ricchezza è quella di regalarla ai bisognosi e conquistarsi così la loro benevolenza e amicizia, perché ci accolgano nelle dimore eterne.
Ebbene, io vi dico, fatevi degli amici con la ricchezza disonesta, perché quando questa verrà a mancare, essi vi accolgano nelle dimore eterne. Chi è fedele in cose di poco conto è fedele anche in cose importanti, e chi è disonesto in cose di poco conto è disonesto anche in cose importanti. Se dunque non siete stati fedeli nella ricchezza disonesta, chi vi affiderà quella vera? E se non siete stati fedeli nella ricchezza altrui, chi vi darà la vostra? Nessun servitore può servire due padroni, perché odierà l'uno e amerà l'altro, oppure si affezionerà all'uno e disprezzerà l'altro. Non potete servire Dio e la ricchezza. I farisei che erano attaccati al denaro ascoltavano tutte queste cose e si facevano beffe di lui. E gli disse loro: voi siete quelli che si ritengono giusti davanti agli uomini, ma Dio conosce i vostri cuori. Ciò che fra gli uomini viene esaltato davanti a Dio è cosa abominevole.
Commento.
Il brano precedente ha parlato dell'amministrazione dei beni materiali. Ma non ci sono solo i beni materiali. Ci sono altre ricchezze, altri beni, quelli dello spirito, che richiedono maggiore diligenza, coerenza e lealtà. Le ricchezze terrene non sono il dono supremo che Dio ci affida, anzi, sono il più piccolo. Il dono più grande sono le realtà future, la partecipazione al regno di Dio, la vita eterna. Dio dona i futuri beni celesti soltanto a colui che sa amministrare fedelmente, secondo la volontà del Padre, i beni terreni. L'infedeltà nell'amministrazione o nell'uso dei beni materiali porta ad essere infedeli anche nell'amministrare i beni dello spirito, i beni della propria salvezza. Sembra che i ricchi, con i loro averi e i loro denari, siano liberi. In realtà sono sottoposti ad un tiranno esoso e spietato, Mammona, che significa ciò che si possiede. La loro condizione è quella degli schiavi. Chi cade sotto il dominio di Mammona perde l'amicizia con Dio. L'opposizione tra Dio e Mammona è irriducibile. Il nemico più grande del capitale, quando va a profitto solo di alcuni e lascia gli altri nella miseria, è Dio stesso. Egli vuole una comunità di uomini uguali, amici, fratelli. Dio esige di essere amato con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutta la forza e con tutta la mente. Ma come l'esperienza insegna, anche Mammona, che è la sete sfrenata del possesso, si impadronisce completamente dell'uomo e diventa il suo Dio. Le parole di Gesù fanno riflettere, destano una sana inquietudine interiore e ci tolgono ogni possibilità di accettare la beatitudine fatua delle ricchezze. Nel desiderio delle ricchezze si nasconde il pericolo che esse tolgano all'uomo la libertà di seguire la voce di Dio che lo chiama. I semi caduti in mezzo ai rovi sono coloro che, dopo aver ascoltato strada facendo, si lasciano sopraffare da preoccupazioni, ricchezze e piaceri della vita e non giungono a maturazione. Rileggere il capitolo 8 del Vangelo secondo Luca, capitolo 14. Ciò che Gesù insegna in questo brano di Vangelo trova eco nella prima lettera a Timoteo. Quelli che vogliono arricchirsi cadono nella tentazione, nell'inganno di molti desideri insensati e dannosi, che fanno affogare gli uomini nella rovina e nella perdizione. L'avidità del denaro, infatti, è la radice di tutti i mali. Presi da questo desiderio, alcuni hanno deviato dalla fede e si sono procurati molti tormenti. A quelli che sono ricchi in questo mondo, ordina di non essere orgogliosi, di non porre la speranza nella instabilità delle ricchezze, ma in Dio, che tutto ci dà con abbondanza perché possiamo goderne. Facciano del bene, si arricchiscano di opere buone, siano pronti a dare e a condividere. Così si metteranno da parte un buon capitale per il futuro, per acquistarsi la vita vera. I farisei di tutti i tempi che sono attaccati al denaro, ascoltando queste cose, deridono Gesù. Le sue parole sono stolte e pazze, parole di uno che è fuori dal mondo. A questo riso beffardo di autosufficienza risponde Gesù con il suo lamento. Ahimè per voi che ora ridete, perché sarete afflitti e piangerete. E gli fanno eco le parole di San Giacomo. E ora a voi ricchi, piangete e gridate per le sciagure che vi sovrastano. Le vostre ricchezze sono impudridite. Ciò che conta per gli uomini e per i farisei in particolare è l'avere, il potere e l'apparire sempre di più. Questo è l'idolo che occupa il posto di Dio. Questa è l'ipocrisia. E sembra che l'ipocrisia sia in proporzione diretta con la posizione di prestigio che uno riesce ad acquistarsi davanti agli uomini. Più l'uomo si sente in alto e più accumula beni e più ricorre alla menzogna. Questo è un principio generale che ha le sue lodevoli eccezioni. Non c'è in tutto il Vangelo una valutazione più pessimistica nei confronti delle gerarchie religiose e politiche, nei confronti di ciò che è esaltato fra gli uomini, perché ciò che è esaltato fra gli uomini è cosa detestabile davanti a Dio. L'essere posti in alto può diventare un idolo, un tentativo di sovrapporsi o di sostituirsi a Dio. Ogni autoesaltazione indebita è un tentativo idolatrico di mettersi al posto di Dio. L'orgoglio e l'idolatria sono praticamente la stessa cosa, e come Dio condanna gli idolatri, con la stessa forza respinge gli orgogliosi.
la legge e i profeti fino a Giovanni. Da allora in poi viene annunciato il regno di Dio e ognuno si sforza di entrarvi. È più facile che passino il cielo e la terra anziché cada un solo trattino della legge. Chiunque ripudia la propria moglie e ne sposa un'altra commette adulterio. Chi sposa una donna ripudiata dal marito commette adulterio.
Commento.
La nuova legge è la misericordia, che è stata illustrata dal capitolo 15 come il volto vero e definitivo del Padre. Qui si mostra il suo rapporto con la legge antica. Fino a Giovanni durò la legge antica. Dopo di lui inizia il Vangelo che forza con dolcezza tutti ad entrare nel regno di Dio. Ma la misericordia non annulla la legge, è la forza per compierla pienamente. Il verso 18 applica questa nuova legge della misericordia al matrimonio. Essa infatti abbraccia tutta la vita umana, introducendo la benedizione del dono laddove era entrata la maledizione del possesso. Giovanni ha richiamato tutti a convertirsi dal possesso al dono. È il senso genuino e profondo della legge. Dopo Giovanni inizia l'era nuova, quella del Vangelo, il regno di Dio, nel quale nessuno può entrare per i propri meriti, ed esso è donato agli impediti e agli esclusi. Non è stipendio alla nostra giustizia, ma premio alla nostra conversione. Si richiede solo l'umiltà di accettarlo. Per questo bisogna riconoscere la propria miseria e invocare la sua misericordia. Al tempo della legge, durato fino a Giovanni, è seguito il tempo della grazia. Prima c'era lo sforzo per conseguire la giustizia impossibile, ora c'è la gioia di accoglierla gratuitamente. Questa è la nuova e definitiva conversione che Gesù annuncia. Il Padre non ha figli da buttare, li ama tutti e vuole che la sua casa sia piena. Per questo li forza con la sua dolcezza ad entrare al banchetto. Alla fatica dell'uomo nel tempo della legge succede la fatica di Dio, penosa fino alla croce. Nel tempo del Vangelo, per indurre tutti ad entrare nel regno di Dio. Gesù, rivelando la misericordia del Padre, non sconfessa la legge, ma la compie fino in fondo e per sempre. Il pieno compimento della legge è l'amore. Cristo l'ha compiuta pienamente, morendo per noi. Chi accetta la grazia della giustificazione non vive nell'immoralità, ma è in grado di osservare una legge ancora più esigente. Diventare misericordioso come il Padre. Ciò che prima era impossibile, ora è possibile per il dono del cuore nuovo. Il verso 18 ci presenta il problema del divorzio e del susseguente adulterio. Leggiamo in Deuteronomio, capitolo 24, verso 1. Quando un uomo ha preso una donna e ha vissuto con lei da marito, se poi avviene che essa non trova grazia ai suoi occhi perché ha trovato in lei qualcosa di vergognoso, scriva per lei un libello di ripudio e lo consegni in mano e la mandi via dalla casa. Nell'antica cultura patriarcale, il matrimonio sanciva il possesso dell'uomo sulla donna che egli aveva comprato dalla famiglia di origine con regolare contratto. Ma in principio non era così. L'unione maschio-femmina è l'immagine e somiglianza di Dio. specchio dell'unione di Dio con l'uomo. Il matrimonio rispecchia tra gli uomini ciò che Dio è in sé, amore. Il divorzio è un male che si inserisce nel grande male che è il possesso, che è il fallimento del dono. E ne sposa un'altra. L'adulterio non si consuma nello scioglimento del matrimonio, ma nel passare ad altre nozze. Si rompe la caratteristica fondamentale dell'amore che è appartenere ad uno con la fedeltà stessa di Dio che è sempre fedele. Gesù annuncia chiaramente il male perché annuncia il perdono. Giustifica il peccatore, ma condanna il peccato. A differenza di noi che giustifichiamo il peccato e condanniamo il peccatore. Con Gesù il matrimonio ritorna ad essere come era al principio. Sacramento, segno e realtà dell'amore fedele di Dio per l'uomo. La nuova legge, dopo aver presentato il rapporto io-Dio e io-mondo, presenta anche il rapporto io-l'altro, in quella alterità feconda che forma l'unità maschio-femmina. È un mistero di morte all'egoismo e di risurrezione nell'amore. La gravità dell'adulterio sta nel fatto che chi è fedele nel poco è fedele anche nel molto, e chi è infedele nel poco è infedele anche nel molto. La fedeltà o l'infedeltà al coniuge è fedeltà o infedeltà a Dio. L'amore è sempre sacro, anche quando è fallito. Rimane un dono che non si disdice e non si ritira. È un segno della nuova alleanza che è unilaterale, che non si nega neanche davanti al sacrificio di sé. Anzi, proprio lì realizza la sua potenzialità, sacrificandosi. Non bisogna dimenticare che il matrimonio esige che uno rinneghi se stesso per ritrovarsi nel dono all'altro. Chi non lo impara dal Vangelo lo impara poi, a proprie spese, con conseguenze spesso disastrose. Il matrimonio è un mistero di morte e risurrezione che associa il cristiano al Cristo. Per questo egli dice in Marco capitolo 10 verso 9: l'uomo non separi ciò che Dio ha congiunto. Nella nostra cultura è necessario richiamare la fedeltà nell'amore. È la caratteristica della misericordia di Dio, che non viene meno davanti a nessun male dell'amato. Diversamente, non è amore.
C'era un uomo ricco che indossava vestiti di porpora e di lino finissimo, e ogni giorno si dava a lauti banchetti. Un povero di nome Lazzaro stava alla sua porta, coperto di piaghe, bramoso di sfamarsi con quello che cadeva dalla tavola del ricco. Ma erano i cani che venivano a leccare le sue piaghe. Un giorno il povero morì e fu portato dagli angeli accanto ad Abramo. Morì anche il ricco e fu sepolto. Stando negli inferi fra i tormenti, alzò gli occhi e vide di lontano Abramo e Lazzaro accanto a lui. Allora, gridando, disse: Padre Abramo, abbi pietà di me e manda Lazzaro a intingere nell'acqua la punta del dito e a bagnarmi la lingua, perché soffro terribilmente in questa fiamma. Ma Abramo rispose: Figlio, ricordati che nella vita Tu hai ricevuto i tuoi beni e Lazzaro i suoi mali, ma ora in questo modo lui è consolato, tu invece sei in mezzo ai tormenti. Per di più, tra noi e voi è stato fissato un grande abisso. Coloro che di qui vogliono passare da voi non possono, né di lì possono giungere fino a noi. E quello replicò: allora, padre, ti prego di mandare Lazzaro a casa di mio padre, perché ho 5 fratelli. Li ammonisca severamente, perché non vengano anch'essi in questo luogo di tormento. Ma Abramo rispose: hanno Mosè e i profeti, ascoltino loro. E lui replicò: no, padre Abramo, ma se dai morti qualcuno andrà da loro, si convertiranno. Abramo rispose: se non ascoltano Mosè e i profeti, non saranno persuasi neanche se uno risorgesse dai morti.
Commento.
Questo brano illustra in forma negativa il capitolo 16, verso 9. Ebbene, io vi dico, procuratevi amici con la disonesta ricchezza, perché, quando essa verrà a mancare, vi accolgano nelle dimore eterne. È un ammonimento a usare giustamente l'ingiusta ricchezza. La vita terrena è un ponte gettato sull'abisso tra la perdizione e la salvezza. Lo si attraversa indenni, esercitando la misericordia verso i bisognosi. L'alleanza con il Signore passa sempre attraverso l'amore per il fratello povero. La lettera di Giacomo la sintetizza così: una religione pura e senza macchia davanti a Dio nostro Padre è questa: soccorrere gli orfani e le vedove nelle loro afflizioni e conservarsi puri da questo mondo. Il ricco nella Bibbia è l'ateo pratico che ha fatto di sé il centro di tutto e si è messo al posto di Dio. Il povero è colui che attende l'aiuto di Dio. Lazzaro significa Dio aiuta. Egli non desidera ciò che è necessario al ricco, ma il superfluo. I cani sono più compassionevoli dei ricchi. La comunità cristiana a cui si rivolgeva Luca aveva bisogno dell'ammonimento che anche Giacomo aveva rivolto ai cristiani. Ascoltate, fratelli miei carissimi, Dio non ha forse scelto i poveri nel mondo per farli ricchi con la fede ed eredi del regno che ha promesso a quelli che lo amano? Voi invece avete disprezzato il povero. Non sono forse i ricchi che vi tiranneggiano e vi trascinano davanti ai tribunali? Non sono essi che bestemmiano il bel nome che è stato invocato sopra di voi? Parlate e agite come persone che devono essere giudicate secondo una legge di libertà. Perché il giudizio sarà senza misericordia contro chi non avrà usato misericordia. La misericordia, invece, ha sempre la meglio nel giudizio. In questa parabola le scene si susseguono come in un film. Le situazioni del povero e del ricco si capovolgono al momento della morte. Essa non livella tutti come la falce pareggia le erbe del prato, ma li distingue e li divide. Il ricco diventa povero e il povero ricco. Nell'altra vita il ricco diventa mendicante e le sue richieste rimangono inascoltate, come erano rimaste inascoltate da lui quelle di Lazzaro. Egli, che mangiava e beveva a piacimento, non dispone neppure di una goccia d'acqua Al posto dei vari piaceri di cui era ricolma la sua vita, ha il cruccio di un fuoco che lo divora senza ucciderlo. I beni sono stati per lui occasione di rovina, come per Lazzaro i mali sono stati motivo di salvezza. L'unica preoccupazione del ricco era concentrata su se stesso e per questo aveva lasciato da parte Dio e il prossimo. La ricchezza, che è sempre un dono di Dio all'uomo, può diventare occasione di male. Al contrario, la povertà è un bene, perché tiene lontano l'animo dall'egoismo e dai piaceri distrattivi della vita. L'intento della parabola non è quello di terrorizzare i ricchi senza misericordia e gli atei, ma di esortarli alla misericordia mentre sono ancora in questa vita. La legge e i profeti si sintetizzano nel comandamento dell'amore del prossimo. Il vero problema è quindi credere alla parola di Dio. Finché siamo vivi, siamo chiamati ad ascoltare seriamente il Cristo e ad evitare il comportamento dei farisei che erano attaccati al denaro e, ascoltando tutte queste cose, si beffavano di Gesù. Solo la parola di Dio, che penetra nel profondo dell'uomo, ci fa discernere se siamo dei poveri beati o dei ricchi infelici.